Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Il peccato ci fa male. E dobbiamo ricordare questo. Dobbiamo trasmettere questo ai nostri figli. Il peccato ci fa male. E non solo il peccato che commettiamo. Ma cosa dice Giacomo quando dice chi sa fare il bene e non lo fa? Sì, è peccato. Quindi io posso peccare non solo facendo il male, ma non facendo il bene. E quindi è importantissimo capire che il peccato ci fa male. Il peccato porta brutto frutto nella vita. Quello che faccio di male è il bene che dovrei fare che non faccio. Quello è peccato. Ma sappiamo questo, anche se abbiamo bisogno di ricordare. Il peccato ci fa molto male. Purtroppo, a volte il male non è subito. A volte possiamo farcela, cavarcela e non vedere conseguenze anche per anni. È molto simile alla salute fisica. Io posso avere problemi di salute causati da me. Posso mangiare male, posso fumare, posso bere tanto, posso essere sovrappeso, posso mangiare una dieta di robaccia, non le cose giuste. E io posso andare avanti anni senza vedere risultati. Ma risultati ci saranno. E il fatto è che spesso vado avanti perché ma qualche differenza fa? Farà. Uno può curare male figli, non stare dietro quando sono piccoli. E i problemi sono piccoli, dai, dai, crescerà, vedrai. Invece no, hai seminato male, poi paghi, 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 paghi. Quindi non sempre il male arriva subito, ma arriva. E vogliamo capire quanto il peccato è grave. Però per quanto possiamo capire che il peccato è grave, a volte pecchiamo. A volte pecchiamo cadendo in peccati grandi, e uso la parola un po' umanamente parlando, impurezze, forte orgoglio, cattiverie, attaccamento a cose materiali, concupiscenza. Oppure ci possono essere stagioni di vita dove evitiamo grossi peccati, abbiamo una vita morale, siamo corretti, ma il nostro peccato è che il nostro cuore si raffredda. Quindi non è un peccato di stile di vita. Di stile di vita posso essere un buon credente, ma il mio cuore può essere raffreddato. Questo è grave. È grave. Addirittura vi leggo in Apocalisse 2, 1 a 7, quindi il tempo, anche se non è scritto, a riscrivere. Apocalisse 1, da 2 a 7, questa chiesa, Efeso, era una chiesa modella, un'ottima chiesa. Ma guardate quello che dice Cristo, che minaccia di togliere la candelabra, che è una cosa gravissima. Allora, vi leggo Apocalisse 2, da 1 a 7. All'angelo della chiesa in Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri di oro. Allora, ascoltate quello che dice alla chiesa. E io conosco, è un'approvazione. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi. E hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato e hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Pausa. Che chiesa! Che chiesa! Ma poi Gesù dice: ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto. ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia, hai questo che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Chi ha orecchi? Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Allora, vediamo che quando Dio parla contro il peccato, non è solo contro fornicazione, mentire, rubare, ma anche non avere amore per Cristo. È grave. Allora, a quel punto dico, Signore, allora quante volte sono caduto? Quante volte sono caduto? A volte la caduta sembra veloce. Dico sembra. Davide e Batseba sembrava una caduta veloce. Non era. È sempre un processo graduale. È sempre un processo graduale. Facciamo piccoli compromessi. Permettiamo al cuore di raffreddarsi. Manteniamo una moralità. Manteniamo una vita esterna cristiana. Però il cuore si raffredda. Ci allontaniamo da una stretta comunione con il Signore. Magari più delle volte succede che il cuore si raffredda mentre l'esterno rimane abbastanza cristiano. Di solito è così. Di solito non si inizia a fare cose brutte, si inizia mantenendo una facciata di cristianesimo, però il cuore si raffredda e si allontana da Dio. Si continua a volte per un po' a leggere la Bibbia, a condividere al culto se era la pratica, a vivere più o meno uguale, però man mano Dio non è più il tuo tesoro. Prima o poi, a quel punto, prima o poi si comincerà a trascurare le discipline spirituali, discipline, la lettura della Bibbia, la preghiera, parlare insieme con altri di Cristo. Si prega meno o si prega con meno cuore? La lettura della Bibbia, se c'è, diventa meccanico e eventualmente si comincia a trascurarla. A questo punto, anche se non ci sono grossi peccati visibili, il cuore è già molto raffreddato. La condizione è già gravissima, anche se non è tanto visibile, perché come dico, la vita esternamente sembra più o meno uguale. A quel punto, se non c'è ravvedimento, si comincia a vedere il peccato come molto attraente. Magari non c'è necessariamente peccati che sono considerati gravi, a volte sì, ma a volte no. Nel caso di Davide sì, ma per qualcun altro potrebbe essere attaccato alle cose del mondo, o la tecnologia, l'approvazione degli uomini, vuole essere visto bene, di tenere proprio quello che pensano gli altri, oppure divertimento, le cose materiali, può essere tante cose, però il cuore diventa attirato a qualcosa oltre a Dio, al punto di, non Dio. Scusate, finché non si arriva a commettere grossi peccati, e a volte purtroppo anche sei, uno può negare la propria condizione, può ignorare, può non riconoscere che non vuole riconoscere. Cioè, finché il comportamento esterno rimane più o meno cristiano, finché non ci sono in vita grandi peccati visibili, io può autoconvincermi, ma sì, sai bene, ma sì, dai, non al mio massimo, e posso non vedere la gravità della mia condizione. Ma non è questo il metro che dobbiamo usare. Dobbiamo misurarci non in base a cose esterni, ma in base a se il nostro cuore arde per Cristo. Cioè, questo è il metro. Ho un cuore che arde per Dio. Ho un cuore che ho grande piacere sentire le cose di Dio, raccontare le cose di Dio. Cioè, e dove va mio cuore? In questi giorni c'è stato un bel po', non in questi giorni, ma 2 o 3 settimane fa, molto di computer. Ci sono state varie situazioni di computer grossi, dovevo pensare al computer. E in questi giorni sto facendo molto burocrazia per preparare per l'America. E richiede molto pensiero, ma non è un piacere. Cioè, lo faccio ben volentieri, ma non trovo piacere. È un dovere. Ma quando comincio a trovare piacere nelle cose, più nelle cose, qualcosa del mondo di quanto trovo nelle cose di Dio, è una bandiera rossa nel mio cuore. Come dicevo in Apocalisse 2, 1 a 7, questa chiesa era esemplare. Santità, odiavano i malvagi, purezza, costanza, impegno, dottrina, tutto. Ma il loro cuore era raffreddato. E Cristo diceva, per quello, se non vi ravvedete, tolgo via la candelabra. A Dio non importa principalmente quello che facciamo, a Dio importa soprattutto il nostro cuore, che siamo innamorati di Dio. Cosa dice Gesù quando fu chiesto qual è il più grande comandamento? Il più grande comandamento qual è? Amare Dio con tutto il tuo cuore, anima, forza e mente. Che cosa succede? Pensate a questo, che cosa succede quando ci allontaniamo da Dio? Non esternamente, ma spiritualmente. Prima di tutto, perdiamo la gioia. Non sempre riconosciamo di non avere gioia, perché? Perché spesso ci teniamo così occupati che non abbiamo tempo di pensare molto. Spesso cerchiamo di riempire la vita con mille impegni, ci andiamo a letto tardi, sempre correndo, 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 così non abbiamo tempo per veramente pensare, perché non voglio pensare, perché dentro di me capisco che le cose non vanno bene, ma non voglio vedere quello, quindi cerco di non pensarci, cerco di evitare i pensieri. Manchiamo la gioia. Non possiamo avere gioia se non stiamo in stretta comunione con Dio. Possiamo avere una vita piena, possiamo fare cose che ci piacciono, possiamo avere successo, possiamo attribuire il successo a Dio, ma noi mancheremo la gioia. E avremo una vita che non vale, anche se per il mondo vale tantissimo e stiamo raggiungendo i nostri scopi con i figli, con la vita, con il lavoro. Spesso quando il cuore è vuoto tendiamo a correre di più, perché così non ci fa pensare al cuore vuoto. Infatti, quando una persona corre, potrebbe essere proprio da valutare perché sto correndo così tanto? Sto scappando da me stesso? Sto scappando da veramente vedermi nello specchio qual è la mia condizione spirituale? Se tu hai una vita in cui non hai quasi mai tempo da veramente riflettere sulla tua condizione spirituale, se non trovi quel tempo, se non prendi quel tempo, allora può darsi è perché non stai in stretta comunione con Dio. E il tuo riempire la testa con mille cose è un modo di non pensarci. La cura e la soluzione è molto semplice. Tornare a Dio. Ma spesso, anziché tornare a Dio, cominciamo ad impegnarci di più in altre cose per non pensare al vuoto. Quindi, quello che già è una situazione grave, anche se esternamente poco visibile, posso avere una vita corretta, ma il cuore raffreddato, già è grave, ma diventa più grave perché più corro, meno affronto la situazione. E poi il cuore si raffredda di più. Tenete in mente, se io sono raffreddato, più tempo passa, più raffreddato divento. Perché prima la mia coscienza mi affliggeva abbastanza, ma man mano che ignoro la coscienza, prendo un callo. E ancora cerco di parlarmi, ma sento sempre meno quello che mi dice. Questo è pericoloso. Questo è pericoloso. Allora, in quella condizione, e ci vorrà del tempo, ma in quella condizione, man mano si comincia a cadere in peccati anche visibili. Magari per un bel po' di tempo si evita certi peccati più grandi, però prima o poi, Satana userà la nostra condizione debole per tentarci e noi cadremo. Pensando a Davide, re di Israele, Davide era un uomo estremamente vicino a Dio, estremamente vicino a Dio. Ha scritto dei salmi stupendi. Eppure quando si è lasciato raffreddare il cuore, e sappiamo che è successo quello, è caduto profondamente nel peccato. E un peccato ha portato un altro peccato che ha portato un altro peccato e alla fine era un naufragio spirituale, è stato perdonato. Però la sua vita è stata macchiata per tutti gli anni sulla terra. Quando Davide è caduto nel peccato, noi sappiamo che prima di ravvedersi era passato almeno 9 mesi, perché il bambino era già nato quando si era ravveduto. E forse era un anno e mezzo, 2 anni. Cioè non sappiamo, ma sappiamo che era un annetto, perché era dopo la nascita del bambino. Era già nato da tempo, che Nathan è andato da lui. E poi quando Nathan è andato da lui e ha parlato in modo schietto del peccato di Davide, allora Davide si era veduto. Ma Davide, anche se non aveva confessato il peccato, come stava Davide in quell'anno? Dico anno circa. Come stava Davide? Trovate con me Salmo 32. Davide dopo scrive come stava. Lui teneva segreto il suo peccato, andava avanti come se tutto andasse bene, andava al tempio ad adorare sicuramente, faceva sacrifici, cantava, ma come stava Davide? Salmo 32. Davide sta scrivendo di se stesso, anzi parla di se stesso proprio, dopo che si era veduto. Salmo 32. Beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Anche se Davide non avesse detto niente a nessuno del suo peccato, anche se cercava di fingere che tutto andava bene, lui era miserabile dentro, non aveva pace. Non aveva gioia, era messo male. Salmo 51 parla anche di questo. Rinnovo in me la gioia della salvezza, cioè non ce l'ho. Aveva nascosto il suo peccato per circa un anno, vivendo come se tutto andasse a posto, ma dentro non stava bene. Grazie a Dio che Dio opera così in noi. Eppure cerchiamo di tenere nascosto il piano. Il peccato, un anno è tanto. Un anno è tanto. Quanto tempo perso. Allora, quando noi siamo allontanati da Dio, non intendevamo ad allontanarci da Dio, è successo. Ci troviamo presi da qualcosa e cominciamo man mano a raffreddarci. E un bel giorno mi rendo conto: io sono lontano da Dio. Cosa succede? Allora, prima di tutto vorrei parlarvi di una tattica che Satana usa, mette nella nostra testa dei pensieri. Ricordate, Satana, il suo potere è, che cos'è il potere di Satana? La menzogna. Dio permette a Satana di metterci i pensieri in testa e per quello dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Non dobbiamo solo credere tutto quello che ci passa per la testa, anche se ci sembra convincente, dobbiamo valutare con la verità. E vi racconto alcuni pensieri che spesso arrivano in testa. Quando ci troviamo con cuore raffreddato, magari ti lasci prendere dagli impegni, dai sogni, dai problemi o dai piaceri, ma comunque lasci che qualcosa cominci a riempire la tua mente e il tuo cuore e man mano ti raffreddi nei tuoi confronti con Dio. Poi un giorno ti apri gli occhi e ti rendi conto che sei molto raffreddato. Il tuo cuore non è più vicino a Dio. Forse riconosci la tua situazione nel silenzio della notte. Non dormi e stai pensando. Forse capita che al culto tu senti cose, tu senti condivisioni, tu senti insegnamento. Dici, Signore, io non ho da condividere. Se io posso fingere, ma dentro sono vuoto. E quelle verità sono vere, però non mi fanno nulla. E quindi può essere la notte da sola, può essere di giorno, però ti rendi conto che sei lontano da Dio. Comincia ad essere molto aggravato per questo. Tu sai che Dio merita tutto da te e riconosci che stai dando al massimo delle briciole, e quello meccanicamente. In questa condizione, spesso Satana comincia a mettere pensieri falsi nella nostra mente per convincerci che non possiamo tornare a Dio, che non conviene tornare a Dio. Per esempio, ci troviamo con il pensiero che ma non meritiamo il perdono perché abbiamo peccato troppo o per troppo tempo. Ci arriva il pensiero che abbiamo già chiesto perdono tante volte a Dio e non oso più chiedere, non sai quante volte ho già chiesto. È inutile, continua a cadere. No, è inutile. Un altro pensiero falso che spesso entra nella testa. Oppure ci viene in mente il pensiero che abbiamo peccato troppo e Dio non ci perdonerà. Non oso chiedere perdono, ho peccato troppo. In base a tutto quello che Dio ha fatto per me, in base a tutto quello che io conoscevo, le benedizioni, non oso chiedere perdono. Un altro pensiero che arriva. Magari pensiamo al fatto che Dio è santissimo, il nostro peccato è veramente terribile. E perciò ci vergogniamo. Mi vergogno di avvicinarmi a Dio e così resto lontano da Dio. Magari ci sentiamo indegni, no, non sono degno di poter rivolgermi a Dio ancora una volta per chiedere perdono, l'ho chiesto già troppe volte. E così, qualunque siano i pensieri, restiamo lontano e non andiamo a Dio per il perdono. Ci sentiamo troppo presi dal peccato per tornare a Dio. Riconosciamo che Dio merita quello che noi non stiamo dando a Lui. E perciò ci sentiamo incapaci a tornare a Dio. Oppure riconosciamo, no, ho già chiesto perdono troppe volte, no, non oso chiedere più, si arrabbierà con me. E così, magari con cuore rattristato, restiamo lontani da Dio. In realtà questo diventa nient'altro che un cerchio vizioso. Perché più restiamo lontani da Dio, più ci sentiamo indegni a tornare. Prima ero lontano da 3 mesi, ormai sono lontano da 6 mesi, adesso no, non posso tornare. E diventa un cerchio vizioso. Questi sono i pensieri falsi che arrivano in testa. Poi più restiamo lontani da Dio, più raffreddato diventa il nostro cuore. E abbiamo sempre meno stimolo di tornare a Dio. Sempre dimentichiamo meno quanto è stupendo la comunione. Vorrei considerare insieme dalla parola di Dio qual è il cuore di Dio verso quel credente o non credente che si trova immerso nel suo peccato e riconosce. Chiaramente per un non credente un'opera di grazia, Dio apre gli occhi e uno capisce, wow, io sono nel peccato. Per un credente è lo Spirito Santo che sigilla, che mostra al credente che è lontano da Dio. E questo credente si rendi conto. Allora, ho menzionato già che Satana mette in testa pensieri falsi. Probabilmente non dico mai a me stesso, oh, io non merito di tornare a Dio, io non sono degno di tornare a Dio, ma spesso abbiamo quel pensiero. Non lo diciamo in modo chiaro e tondo, ma spesso abbiamo più o meno quello come pensiero. No, no, io non merito di tornare a Dio. No, non dico così, ma è quello che penso. Ma pensate a questo pensiero. In questo modo di pensare, in realtà implica che uno potrebbe meritare di andare a Dio per il perdono. Ma chi potrebbe mai meritare di andare a Dio? Al nostro meglio, chi potrebbe meritare? Dobbiamo capire, nessuno può arrivare a meritare. Impossibile. Se io ho peccato poco, non merito il perdono. Se ho peccato pochissimo o tantissimo, comunque non meriterei mai il perdono. Il perdono è per grazia. Nessuno potrebbe mai arrivare ad essere degno di rivolgersi a Dio per il perdono. Il perdono è un dono di grazia. Chi riceve il perdono non merita quel perdono. Quel perdono è stato meritato da Gesù Cristo. Gesù dichiara in Marco 2,17, parlando di questo, del fatto che noi non meritiamo il perdono, Gesù dichiara, e Gesù, udito ciò, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. A ravvedimento. Gesù è venuto a chiamare peccatori, uomini e donne che hanno peccato e non sono degni di andare a Dio. Un altro versetto che ci aiuta meglio a capire il cuore di Cristo, trovate Matteo 11. Matteo 11, da 28 a 30. Gesù sta parlando, sta invitando, sta chiamando coloro che sono aggravati e travagliati. Stanno dicendo: venite a me. Allora, questo soprattutto vale per chi è aggravato per il proprio peccato. Quindi non chi cammina bene, chi cammina male ed è aggravato dalla condizione: ma tu non sai quanto sono allontanato da Dio. No, ma io so che Gesù è venuto per quelli che si sono allontanati. Guardate quello che dice: quando tu hai un cuore afflitto perché ti rendi conto quanto sei allontanato, guarda quello che Gesù ti dice. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Che bello! Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Notate qui che Gesù sta invitando tutti coloro che sono travagliati e aggravati e offre a loro riposo alle anime. Il vero cuore aggravato è il cuore aggravato del peccato. Non importa quanto lontano sei arrivato da Dio, se Dio ti ha dato la grazia di essere abbattuto, aggravato della tua situazione, Gesù ti sta chiamando, dicendo: vieni a me, torna a me, io ti perdonerò e ti darò riposo dell'anima. Quando è che si ha riposo all'anima? Quando tu sai di essere perdonato. Quando tu sai di essere di nuovo in comunione con Dio. Questa è una chiamata a chi non è vicino a Dio. Questo non è scritto a chi cammina bene, è scritto a chi cammina male. E notate il cuore di Gesù. Io sono mansueto ed umile di cuore. Che cuore ha Gesù quando una persona si è lasciata andare lontana da Cristo? Quando quella persona riconosce la sua condizione e torna a Dio, troverà un Cristo mansueto e umile che lo accoglie con amore, perdona e ristora la pace. Abbiamo già letto Salmo 32, in cui Davide parla del fatto che stava molto male finché non confessava il suo peccato. Allora sappiamo che il suo peccato era gravissimo, adulterio, menzogne, omicidio. E la mano di Dio pesava su di lui. Ma Davide andava avanti senza confessarsi fino a circa un anno, ma poi non poteva farcela più. Ha chiesto perdono e Dio lo ha perdonato completamente. Trovate Isaia 55. Stiamo capendo, prego, che stiamo capendo qualcosa del cuore di Dio. Trovate Isaia 55 e voglio leggere da 1 a 7. E questo brano ci insegna qual è il cuore di Dio. Questo brano, il contesto è una persona malvagia nel peccato, lontano da Dio. Questo è il contesto che vedremo in versetto 7. Inizio dal versetto 1. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? E il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e la vostra anima vivrà. E io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimone ai popoli, come principe e comandante dei popoli. Ecco, tu chiamerai una nazione che non conosci, e una nazione che non ti conosci accorrerà a te, a motivo dell'Eterno, il tuo Dio e del Santo di Israele, perché Egli ti ha glorificato. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Se consideriamo il contesto di questo brano, sta parlando di uomini che si sono allontanati da Dio. Sta parlando di uomini che vengono chiamati empi, uomo iniquo. Una persona empia è una persona assetata. L'anima è vuota, è arida. E dice, voi che siete assetati, perché il cuore non è soddisfatto. A queste persone, cosa dice Dio? Ma voi siete malvagi! No, Dio dice, venite alle acque, venite, comprate, mangiate, venite, comprate senza denaro e senza pagare. Questo è quello che Dio dice a quelli che si sono allontanati molto. State vedendo il cuore di Dio? Dio chiede all'uomo che vive nel suo peccato di valutare se veramente conviene il peccato, visto che così costa così tanto, ma alla fine non ci dà nulla di vero valore, ci promette tanto. Guardate il versetto 2 che parla di questo. Dio sta dicendo, valuta se vale la pena andare avanti su quella via. Dice, perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Questa è proprio la condizione che Gesù descriveva quando dice venite a me voi tutti che siete attravagliati, aggravati. Dio parla di quella persona che si impegna in cose che non possono mai soddisfare il cuore. In altre parole, Dio parla a chi vive senza avere stretta comunione con Dio. Si impegna lavoro, famiglia, cose anche belle, ma non ha quel rapporto con Dio. Il cuore è aggravato. Dio parla a quella persona. Notate che dice che possono venire senza denaro e senza pagare. Cioè quello che Dio offre non è perché una persona è degno. Dio offre per grazia. Dio offre per grazia. Voglio invitarvi a dare molta attenzione al versetto 6. Notate quello che Dio dice, e a tutti, ma specificamente a chi sta vivendo nel peccato. Quindi, questo è quel peccatore che non si è mai andato a Dio, e questo è anche per quel credente che si è allontanato da Dio. Quindi, se tu sei un credente, ma ti sei lasciato allontanarti da Dio, se il tuo cuore è raffreddato, magari sembra impossibile tornare a Dio, allora tu devi riconoscere che questo brano sta parlando a te. Se tu non sei con Dio, se non sei credente, questo brano è anche per te. Versetto 6 per primo. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Forse a te sembra che tu sei lontano da Dio, ma Dio ti sta chiamando e Dio è vicino a te. Tu sei lontano, ti sei allontanato. Ma Dio è vicino. Non bisogna fare strada, bisogna ravvedersi. Cosa vuol dire ravvedersi? Ricordate la definizione parola? Cambiare direzioni. Non è fare strada, non è recuperare la strada che hai perso. Magari ti sei allontanato da settimane, da mesi, da anni. Ravvedersi non è riprendere la strada e fare progresso e poi Dio ti accoglie. Ravvedersi è cambiare direzione dove sei e Dio ti accoglie a quel punto. Invocate Dio mentre è vicino. Poi leggiamo la meravigliosa verità nel versetto 7. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. E ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Cari fratelli e sorelle, e anche voi che non avete Cristo, notate il cuore di Cristo e di Dio qui. Dio sta chiamando l'uomo empio, l'uomo iniquo, quello malvagio, quello che non ha alcun merito nei confronti di Dio. Lo sta chiamando a tornare all'Eterno. E a quell'uomo Dio dà la meravigliosa notizia che se torna, Dio avrà compassione di lui. Dio qui promette di avere compassione al qualunque persona, per quanto il peccato o i peccati che hanno commesso sono gravi. Se torna a Dio. Questo è il cuore di Dio. E poi dice di tornare a Dio che perdona largamente. Questo termine, perdonare largamente, vuol dire che Dio non si stanca di perdonare. Dio è ben pronto a perdonare e non importa quante volte hai chiesto nel passato. Non c'è mai un esempio nella vita, nella Bibbia, né nella Bibbia, nella vita, dove Dio non perdona chi si ravvede e torna a Lui. Può darsi, hai quel pensiero che hai peccato troppo. Sei andato avanti troppo tempo, troppo lontano da Dio, che hai ripetuto lo stesso peccato troppe volte. Forse tu pensi questo. No, pensi male, non stai capendo il cuore di Dio. Qui dice che Dio perdona largamente. Pietro, volevo sapere da Cristo, ma quante volte devo perdonare? Vi leggo quello che dice in Matteo 18, se volete trovare questo, Matteo 18, 21 a 27. E se Cristo comanda questo a Pietro, possiamo essere sicuri che rispecchia il cuore di Cristo, di Dio. Leggo da versetto 21. Allora Pietro, accostatosi a lui, disse: Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte gli devo perdonare? Fino a 7 volte? Gesù gli disse: Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re, il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbia pazienza con me, ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Non ha dato tempo, ha condonato. Quella cifra era una cifra astronomica, impossibile da pagare, come i nostri peccati. Ma quello che noti di questo Signore, lì, versetto 27, mosso a compassione. Mosso a compassione. Dio ha un cuore pronto a pagare, pronto a perdonare. Non importa il debito, Dio ama perdonare. Quindi, dovremmo cercare di non peccare. Ma il fatto è che a volte pecchiamo. E a volte non solo pecchiamo oggi, a volte arriviamo ad essere molto allontanati da Dio. Succede molto più velocemente di quanto uno potrebbe immaginare. Possiamo allontanarci e ci svegliamo e ci vergogniamo di tornare. E ci entrano questi pensieri che, no, ho peccato troppe volte, ho già chiesto perdono tante volte, non posso tornare. Questi non vengono da Dio. Se Pietro doveva perdonare 70 volte 7, che vuol dire senza contare, quanto di più Dio è così. Dio perdona largamente. Non conviene. Non conviene credere alle menzogne. Non conviene aggiungere più tempo, più mesi, più anni lontano da Dio. Conviene tornare. Conviene dire: Signore, vengo. Vengo come sono. Non ho niente da offrirti se non solo il mio peccato. Ho peccato terribilmente. Tu mi avevi dato tanto e ho girato le spalle. Ho letto una storia una volta di un figlio che disprezzava il padre così tanto che diceva: Padre, dammi la mia parte dell'eredità. Non aspettando la morte del padre, è andato a sperperare quello in un paese lontano, in una vita di dissolutezza. E la mano di Dio era pesante su di lui. E finalmente è tornato in sé. Dice: Che vita è questa? Però sapeva: Io non merito più di essere figlio. Forse, forse avrà compassione di trattarmi come servo. Ma quando era ancora lontano, il padre corse, corse, lo baciava e faceva grande festa. Quando cadi nel peccato e quando ti trovi camminando nel peccato, non restarci, non conviene. Hai solo da guadagnare. Dio perdona largamente. Abbiamo tutti quanti bisogno del perdono. Non esitiamo ad andare, che il perdono è stupendo. Ed è stato comprato da Gesù Cristo. Noi non meritiamo il perdono. È stato comprato a caro prezzo. È un dono. Preghiamo. Padre, non ci sono parole adeguate. Abbiamo tutti quanti bisogno di perdono, giorno per dirti la verità. Ma a volte ci allontaniamo anche tanto, cadiamo, Padre. A volte non è una caduta visibile agli altri, almeno se non per il fatto che abbiamo poca gioia e poco da dire di Dio, ma magari restiamo con una facciata di cristianesimo, ma dentro il cuore è raffreddato. E Padre, spesso abbiamo pensieri falsi che non possiamo tornare a te. Crediamo che è inutile. Abbiamo già chiesto perdono, ma poi siamo ricaduti e quindi lasciamo stare. Padre, questi pensieri non vengono da te. Piuttosto tu ci chiami, ci esorti, ci inviti, ci comandi di tornare a te. Venite a me, voi tutti che siete attravagliati e aggravati. venite comprate senza denaro, senza merito. Dio perdona largamente. Padre, ti ringrazio che tu perdoni largamente, tu sei pronto a perdonare ed è per mezzo di Gesù Cristo. Ti prego che ci umilieremo ogni volta che pecchiamo e senza mezzi termini verremo a te confessando, accogliendo, ricevendo questo meraviglioso perdono per riprendere il cammino o per chi non ha Cristo per iniziare. Ti ringrazio che questo è possibile per mezzo di Gesù Cristo. Ti ringrazio che quando noi ci allontaniamo, tu sei vicino. E oggi è il giorno della salvezza. Nel nome di Gesù Cristo ti prego questo, ringraziandoti.